Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Per voi che ascoltate Radio Blackout in questa giornata di liberazione del 25 aprile 2024, il Bastione di Orione ha deciso di optare per una liberazione o per un paese resistente che è ancora di là da venire, ovvero il Saharawi. Dedichiamo l'intera puntata alla lotta del Polisario. Perché abbiamo avuto occasione di registrare, quando sono venuti qua a Torino il 6 aprile, due ciclisti svedesi che hanno le origini non propriamente scandinave, che hanno deciso di lottare insieme al popolo saharawi in groppa alle loro biciclette per promuovere appunto la lotta del Polisario, con la quale sono venuti in contatto grazie proprio a delle altre situazioni simili a quelle che loro stanno mettendo in atto un po' in giro per tutto il mondo. Infatti in bicicletta ci arriveranno nel tardo 2025 a Tanduf. Loro faranno un percorso lunghissimo, arriverà persino in Giappone, qualcosa del genere. Comunque sono stati molto precisi e sono parecchio informati e sono stati utili per aggiornare delle altre situazioni che avevamo approfondito in passato con Karim Metref, ad esempio, o con Tullio Togni, che per certi tratti verranno intervallate. Risalgono al 2020-2021 a seconda di qual era la situazione che stavano raccontando, e quindi mi lasciamo con queste registrazioni, comunque quella centrale è quella con San e Benjamin, che abbiamo incontrato al Sereno Regis, dove stavano per fare un incontro. Ed è piuttosto interessante perché appunto hanno avuto delle ulteriori informazioni dall'interno di quello che è la vita della comunità saharawi a Tinduf.
Pues creo que la mayoría de la gente no sabe nada sobre la situación y por eso creo que es importante hacer un poco introducción de la historia, pero también la situación ahora en la zona ocupada y un poco sobre los campamentos refugiados. Y también nuestro viaje, la campaña que hemos hecho durante esos dos años y en Italia también.
Última vez que nosotros hablamos de saharaui fue cuando el incidente al confine con
Jordania. Casi cuatro años.
El bloco de Gargarat viene anche da una stanchezza insomma, della popolazione saharawi per questi 30 anni di status quo in cui non si capisce e in cui sono stati ignorati completamente dalla comunità internazionale. La realtà è che la MINURSO non riesce a organizzare un referendum perché giustamente il Sahara occidentale, il Polisario, chiede che a votare siano solo gli abitanti presenti in Marocco prima del 75, cioè l'anno in cui i marocchini, il re del Marocco all'epoca, Hassan II, aveva organizzato la cosiddetta Marcia Verde, in cui quasi 500.000 di marocchini delle parti nord, diciamo, del resto del Marocco, hanno invaso in modo disarmato, però con la loro presenza, sono andati ad abitare nel Sahara occidentale, poi sono stati sostenuti dal governo marocchino che li ha finanziati, che ha costruito case, che ha costruito tutto. Questo porta la popolazione, diciamo così, fedele al regno del Marocco a essere 5 volte più numerosa degli Sahrawi presenti nei territori prima del 75. E quindi la controversia è se chi deve votare. Il Marocco dice devono votare tutti. Il Sahara occidentale giustamente dice devono votare solo quelli presenti in Sahara occidentale prima dell'invasione da parte della Mauritania e del Marocco. E questa, diciamo, questo blocca perché il Marocco ha forti sostegni dentro il Consiglio di sicurezza.
Sì.
Marocco è fortemente sostenuto in questa questione dalla Francia e dagli Stati Uniti in modo particolare, ma tutte le potenze occidentali lo sostengono.
Sì, continuano a sostenerlo.
Lo sostengono, sì. Quindi la questione rimane sospesa, perché finché un Polisario non è contento, non dice questa soluzione mi va bene, allora continua a esserci una presenza di un'organizzazione comunque armata che, come è successo in questi giorni, può far ripiombare il paese nella guerra a qualsiasi momento.
Proverbio numero 3. Il senso del dialogo risiede nel suo risultato.
Lo che se toma por la fuerza solo se recupera por la fuerza. Porque si permanecemos bajo el control del enemigo, no podremos expresar nuestros derechos a la libertad, la independencia y una vida digna.
Siamo una nazione musulmana che ha aspirazioni di libertà. Crediamo nella libertà, non nella guerra. Non pensiamo che la guerra sia una buona soluzione. In questi 28 anni di cessate il fuoco, abbiamo dimostrato di credere nella via diplomatica, di fare di tutto per seguire questo cammino per la risoluzione del conflitto. Ma questa via non ci ha portati da nessuna parte.
مجلس الأمن من يقبض يعني خطوات عاجلة وحقيقية وملموسة في هذا الجانب ربما.
Il fronte Polisario sta ricevendo una forte pressione dal suo interno, in particolare da parte della gioventù Sahrawi. Il popolo Sahrawi e in particolare la gioventù chiede di tornare alla guerra perché la situazione sta diventando insostenibile. Se le Nazioni Unite non sapranno trovare una soluzione seria e urgente, il fronte Polisario non potrà che fare ciò che gli chiede il suo popolo.
La questione del Gergerat è una questione, anche qua è una deficienza della mediazione dell'ONU, perché è chiaro che quando hanno diviso il territorio l'ONU doveva in qualche modo assicurare un passaggio tra il Marocco e la Mauritania, perché con la divisione che hanno fatto, il Marocco rimane praticamente chiuso ai confini chiusi.
Sì, perché l'Algeria non c'è passaggio.
I confini tra l'Algeria e il Marocco tutti sono chiusi storicamente dagli anni 60. Il resto, la parte sud del Marocco, è circondata da territorio saharawi controllato dal Polisario. E quindi a un certo momento il Marocco, in violazione degli accordi di pace, questo è chiaro, però anche perché diciamo che gli accordi di pace dovevano, nella zona cuscinetto, dovevano secondo me prevedere anche un passaggio sicuro controllato dalle forze dell'ONU per permettere la libera circolazione tra il Marocco e la Mauritania. E quindi, in violazione degli accordi di pace, il Marocco apre una breccia nel muro che, tra l'altro, loro, il Marocco, ha costruito un muro di 2700 chilometri, sì, per impedire le incursioni dei guerrieri del Polisario. Ha aperto una breccia nel muro che hanno fatto loro stessi e hanno asfaltato una strada che porta fino al confine con la Mauritania, in questo piccolissimo, minuscolo paesino che si chiama Gergerat, instaurando anche un posto, diciamo, di frontiera con polizia di frontiera e dogana marocchina in territorio che normalmente sarebbe sotto controllo del fronte polisario.
Sì.
Questa situazione è stata tollerata per molti anni il fronte, perché probabilmente questa strada fa comodo un po' a tutti.
Certo, è del collo dell'imbuto per tutto, per tutti.
È una boccata di ossigeno per le popolazioni del Sahara occidentale che possono andare e venire verso la Mauritania, è una boccata d'ossigeno per l'economia marocchina che è, essendo grande produttore di prodotti agricoli, di ortaggi, eccetera, esporta insomma grosse quantità di frutta e verdura verso verso i paesi, diciamo così, del Sahel occidentale, e anche un'opportunità per i paesi, diciamo così, della costa occidentale africana per mandare verso il Nord Africa alcuni prodotti, alcune cose, e poi permette la circolazione delle persone, perché purtroppo le vie dei trasporti di circolazione tra il Nord Africa e l'Africa subsahariana, le vie terrestri sono quasi tutte chiuse dalle guerre, chiuse dai conflitti, chiuse dall'insicurezza, dal banditismo, insomma. Fatto sta che partendo da Rabat o partendo da Algeri è difficile raggiungere qualche capitale dell'Africa subsahariana, cosa che era assolutamente possibile fino agli anni 80. Uno dei tragitti, diciamo così, classici di chi faceva turismo di avventura con le macchine, con le moto, era di partire dal Marocco e arrivare qualche destinazione nei paesi subsahariani, o partire da Algeri e attraversare il grande deserto algerino, entrare in Mali, poi dal Mali entrare poi verso altre destinazioni nell'Africa subsahariana.
Però il Marocco può far così perché ha tutti gli appoggi della comunità internazionale, a partire dalla Francia,
anche la Stati Spagna, ultimamente la Spagna,
una questione europea anche.
Ma anche gli Stati Uniti con Trump avevano accettato che
del maior parte es la ayuda de Estados Unidos que es el problema, porque esto fue algo muy importante para Marruecos durante la guerra contra Marruecos y los Polisario. La mayor parte de las armas que han usado contra los saharauis fueron de Estados Unidos, y es por eso que Marruecos podría hacer su ocupación.
Y en cambio Marruecos reconocía a Israel, ¿no?
Sí,
Abraham Accord.
Tutto sulla pelle di Saddam.
Le cose dell'Italia, no? Le mine Made in Italy che ci sono, l'Enel, il coinvolgimento dell'Eni, gruppo interparlamentare.
So we haven't been to the phosphate mine.
Per quanto riguarda le mine di fosfati, noi non siamo mai stati proprio dove c'è le miniere di fosfato, però possiamo dire che appunto il Sahara occidentale ha ingenti quantità di fosfato e è tra i più grandi, insomma, gli giacimenti di fosfato, e vengono al momento l'acquirente maggiore è l'India, e poi ad esempio il Nuova Zelanda e anche il Messico.
Marocco doesn't allow
autorità marocchine non permettono a nessun giornalista di entrare nel territorio occidentale, quindi nessuna persona può andare a visitare anche queste miniere, neanche turisti, insomma, nessuno può entrare, né tantomeno a avvicinarsi a questi giacimenti di
risorse. Questo è uno degli aspetti della situazione del Sahara, però facciamo un recap, cioè proviamo a raccontare dal 1975 più o meno, da quando c'è stato, insomma, l'indipendenza del Sahrawi e la marcia verde marocchina, che cosa è successo e come sono state le evoluzioni della situazione nel Sahrawi.
So Western Sahara was first colonized by Spain for almost 100 years.
Occidentale dobbiamo innanzitutto parlare del fatto che era una colonia spagnola, quindi dopo la conferenza di Berlino le potenze europee si sono spartiti l'Africa e la Spagna è toccata il Sahara occidentale. Da lì sono iniziate quindi delle lotte per l'indipendenza del Sahara occidentale, si è creato il fronte Polisario, che ha combattuto per cercare di liberare il territorio dall'occupazione spagnola.
Unfortunately, Spain they did not give any independence to the Sahrawis. Instead, they were very much pressured by Morocco.
Il problema è che la Spagna non ha mai dato l'indipendenza a questa colonia. Quindi ancora oggi il Sahara occidentale è a tutti gli effetti una colonia. Questo perché quando la Spagna ha lasciato il territorio, in realtà ha fatto degli accordi segreti con il Marocco, segreti nel senso non ufficiali, non legali, non secondo il diritto internazionale, con il Marocco e con la Mauritania. Quindi quando le truppe spagnole hanno lasciato il paese, allora sono entrate da nord le truppe marocchine e da sud le truppe mauritane.
What followed was warfare between the Polisario Front.
Iniziata quindi la guerra dopo che la Spagna ha lasciato il territorio, era una guerra del Fronte Polisario, che quindi era l'esercito di liberazione, diciamo, del popolo di Sahrawi contro il Marocco a nord e contro la Mauritania a sud. La Mauritania è stata in realtà lo scontro con la Mauritania è durato 4 anni, dopodiché c'è stato un accordo di pace perché il Fronte Polisario è riuscito a respingere l'attacco e l'occupazione dalla Mauritania, e in quell'occasione è stato possibile anche proclamare la Repubblica Sahrawi da parte di tutti i rifugiati che erano scappati dopo l'occupazione nei campi profughi.
So during the war, the Morocco had a lot of weapons from the United States. 2/3 of their military material came from the US. And also many other NATO countries.
Per quanto riguarda invece lo scontro col Marocco, lì invece le cose sono state molto più complicate e continuano ancora oggi ad essere molto complicate, innanzitutto perché il Marocco è sostenuto paesi occidentali, paesi europei. In particolare 2/3 degli armamenti marocchini arrivano dagli Stati Uniti, ci sono sostegni anche da parte della Francia, dell'Austria e anche dall'Italia che ha fornito le mine. L'altro aspetto importante è che non è mai stato possibile battere, diciamo, sul campo di battaglia il Fronte Polisario, questo perché da una parte si avevano delle ritirate in Algeria dove il Marocco non poteva intervenire, in Algeria dove ci sono i campi, e dall'altra parte anche l'ambiente, diciamo, deserto era ostile ai marocchini, e su consulenza statunitense il Marocco ha alla fine deciso di costruire un lungo muro che divide il Sahara occidentale, che è il muro più lungo esistente a dividere, e circa l'80% del territorio attualmente è sotto l'occupazione diretta.
Ah, perché hai una linea delle mine?
Sì, perché tu
stai. Prima una linea delle mine, e poi le mallas.
Claro.
E poi una pared di pietra di 2 metri di distanza e 2 metri di largo.
Già.
E poi se empiezas la.
El muro que es de 2.700 kilómetros.
Sí. Eso. Ah, sí, o sea, esa es la primera y luego 5 kilómetros.
El primero es el de las minas.
Il primo muro è rappresentato dalle mine disseminate sul territorio, il secondo è costituito dal filo spinato, poi ci sono di nuovo le mine, poi il muro vero e proprio fatto di sabbia e cemento, poi un altro muro fatto di pietre, e poi ancora più indietro ci sono dispositivi militari, fra cui carri armati e altro.
Non si stanno viendo?
Io? Mi pare che mi stanno viendo.
E di sicuro non stanno appuntando
anche. Mira, stanno por ahí. Lo ves?
Stanno
por ahí. Stanno por ahí.
Sì.
In cada sitio.
2.700 chilometri è la distanza da Oslo a Palermo. 2.700 chilometri è anche la lunghezza del muro che divide in due parti il Sahara occidentale, quel pezzo di terra molto esteso che si affaccia sull'Oceano Atlantico e che si situa a sud del Marocco, a nord della Mauritania e a est dell'Algeria. La parte più grande, con accesso all'oceano e nel cui suolo vi sono grandi quantità di fosfato, è attualmente occupata militarmente dal Regno del Marocco, mentre la parte più piccola, priva di risorse e pressoché disabitata, è amministrata dalla Repubblica Araba Democratica Sahrawi. Il muro venne costruito a partire dal 1980 dal Marocco, nel pieno del conflitto armato con il Fronte Polisario che si estese fra il 1976 e il 1991. Per creare una zona a cuscinetto più estesa, vennero seminate circa 7 milioni di mine antiuomo, che ancora oggi sono in gran parte presenti e che la pioggia e il vento hanno diffuso su un raggio ben più esteso, rendendo di fatto la zona pressoché totalmente inaccessibile ai civili e impedendo lo stile di vita tradizionalmente nomade della popolazione originaria Sahrawi. Per raggiungere il muro, arrivando dai campi profughi Sahrawi in Algeria, si deve disporre di un fuoristrada e attraversare tutti i territori liberati. Sono circa 80 km in tutto, ma le ultime centinaia di metri bisogna farle a piedi per non innervosire i soldati marocchini appostati lungo tutto il muro e rischiare una reazione spiacevole.
Ti voglio fare una domanda a proposito dell'utilizzo dei coloni nella guerra che ha fatto il Marocco contro i Sahrawi, e durante la Marcia Verde furono 350.000, se non ricordo male, i coloni che furono utilizzati. Qual è il ruolo di questi cittadini marocchini che sono andati lì a occupare? Qualcosa che mi ricorda un po' quello che è successo in Palestina per certi versi.
Vagamente.
Sì,
effettivamente ci sono tante similarità anche con la questione che possiamo vedere in Palestina, in quanto i cittadini marocchini vengono invogliati a spostarsi in Sahara occidentale a fronte di alcuni benefici, ad esempio non pagano delle tasse, poi hanno la possibilità di prendere le terre, le case già costruite del popolo sahrawi, quindi ci sono anche offerte di lavoro, e l'obiettivo è sicuramente quello di fare incrementare la presenza marocchina sul territorio in modo che diventi predominante, ed effettivamente questo è un obiettivo raggiunto, perché la presenza marocchina è 3 volte maggiore di quella dei Sahrawi al momento.
And the settlement program, it really
momento clou che riguarda un po' la questione appunto della colonizzazione da parte appunto dei cittadini marocchini, quindi civili marocchini, quindi questa migrazione di cittadini marocchini. Cioè, dopo 16 anni di guerra c'è stato un accordo di pace nel 91 con il Marocco, Fronte Polisario e Marocco, ed è in quel momento che c'è stato anche un impegno formale da parte delle autorità marocchine, dello stesso re, di far svolgere finalmente questo referendum sull'autodeterminazione, ma dal 1991 a oggi è sempre stato rimandato e non è mai stato fatto. E diciamo che da quel momento, dal 1991, il programma di colonizzazione ha avuto un incentivo maggiore, quindi si è accresciuto, proprio perché era finita, diciamo, l'ostilità militare.
When talking about Morocco and Moroccan citizens and their views,
quando parliamo di cittadini marocchini, noi usiamo anche questa parola cittadini, ma andrebbe sottolineato che il Marocco è una dittatura in realtà, quindi ci sono tantissime restrizioni e ci sono anche tanti sforzi da parte proprio dello Stato marocchino, delle forze marocchine, per operare una forma di repressione, e in particolare rispetto alla questione del Sahara non se ne parla, gli stessi cittadini in realtà non sono a conoscenza dalle scuole, dai livelli più bassi, diciamo, dell'educazione, non si parla assolutamente di quello che succede nel Sahara occidentale, quindi alcuni marocchini non sono proprio a conoscenza di quello che sta accadendo nel territorio del Sahara occidentale. L'unica cosa che ascoltano è, diciamo, la versione della dittatura, quindi la propaganda che ascoltano da parte della dittatura. L'altra cosa importante è che però ci sono delle azioni di diritto internazionale che hanno sottolineato che c'è una violazione del diritto internazionale, in particolare del diritto all'autodeterminazione, dove per esempio la Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata rispetto a questo diritto, sancendo che il popolo sahrawi ha diritto all'autodeterminazione.
I coloni di cosa si occupano? Cioè, lavorano nelle miniere? I vecchi sahrawi erano pescatori. Che è un paradosso. I marocchini che sono andati a occupare la terra.
Of course there are the soldiers, there are about 200,000
soldiers. Una delle cose da dire è, abbiamo accennato prima a questo lungo muro, 2700 km, che divide il territorio del Sahara occidentale, e la prima cosa da dire è che ci sono circa 200.000 soldati marocchini che presidiano questo muro, quindi sicuramente questa è una delle occupazioni dei marocchini che si trovano nel Sahara occidentale. Però l'altra cosa da rilevare è che non ci sono molte informazioni rispetto a mansioni legate all'occupazione, perché non vengono date informazioni, quindi rispetto a quello, ai compiti svolti anche dai soldati marocchini nel Sahara occidentale, abbiamo pochissime notizie.
And of course there are many businesses in Western Sahara.
Una cosa molto importante è che i marocchini, quello che loro fanno nel Sahara occidentale, sono i proprietari delle diverse imprese, qualsiasi tipo di iniziativa di commercio nel Sahara occidentale sono tutte di proprietà dei marocchini, perché il popolo sahrawi non ha diritto a essere padrone di nulla, non possono neanche lavorare nelle miniere, non possono neanche dedicarsi alla pesca. Queste sono tutte aree completamente precluse al popolo Sahrawi.
And the doctors and teachers.
E anche, scusatemi, e anche i dottori, anche l'insegnamento. Quindi tutti questi sono tutti ruoli totalmente preclusi al popolo Sahrawi, ma sono solo in capo ai marocchini.
Dal punto di vista, diciamo così, dell'equilibrio militare, qualche tempo fa si è rotta una tregua che durava da un po' di tempo, ma questi scontri fra il Frente Polisario e l'esercito marocchino continuano? C'è ancora tensione? Come il controllo del territorio?
There is still open war between Morocco and the Polisario, and getting information is very difficult. Morocco doesn't.
Purtroppo sappiamo che in realtà la guerra sta continuando in questo momento nel Sahara occidentale, ma non abbiamo alcun tipo di informazione. Questo perché non è permesso ai giornalisti di entrare, non ci sono notizie che escono dal paese, quindi non abbiamo alcun tipo di dato. Non è possibile per le persone che sono nella parte occupata potersi informare, capire cosa sta succedendo a livello militare, così anche nella parte, diciamo, liberata, al di là del muro, per queste persone non è possibile monitorare, anche perché purtroppo sono sotto la continua minaccia di droni inviati dalla Cina, da Israele e dalla Turchia, che hanno causato più o meno un centinaio già di vittime. Sappiamo che continua comunque il movimento verso i campi dei rifugiati e, come abbiamo detto, sappiamo che è in corso la guerra, ma non c'è nessun modo per poterla monitorare e avere delle informazioni.
Adesso è il referendum, quindi avrebbero buone possibilità i marocchini di poterlo vincere, visto che c'è una maggioranza di marocchini che occupano il territorio. Cioè, immagino che non concedano il diritto di voto a chi è a Tindouf.
It would be very easy to organize a referendum. The United Nations has great experience in organizing.
Per quanto riguarda il referendum, questo sarebbe naturalmente organizzato grazie anche alle capacità delle Nazioni Unite, che hanno già esperienza di referendum in zone di conflitto piuttosto critiche, quindi non c'è una difficoltà da un punto di vista tecnico. Le Nazioni Unite sarebbero anche in grado di mettere in essere delle misure che permettono anche di individuare chi è Sahrawi, chi è non Sahrawi, quindi chi ha diritto di votare per questo referendum sull'autodeterminazione e chi no, quindi non c'è questo tipo di problema. Si pensi che addirittura il Fronte Polisario ha addirittura fatto una dichiarazione in cui ha detto che è anche pronto a dare questo di possibilità di partecipazione al voto sul referendum anche ai marocchini che vivono nel territorio occupato. Quindi effettivamente non c'è tipo nessun problema a livello tecnico o organizzativo. Quello che manca in realtà è la volontà politica marocchina di permettere che questo referendum abbia luogo.
Nella parte liberata, il Frente Polisario sta costruendo l'embrione di uno Stato diverso attraverso delle strutture amministrative per quanto possibile? Cioè, c'è in nuce uno Stato Sahrawi in queste zone liberate o è semplicemente una questione di posizionarsi lì, occupare il territorio e aspettare gli eventi?
So not in the liberated territories, because like we said, there are landmines everywhere and drones.
Chiariamo subito questo punto. La parte cosiddetta liberata del Sahara occidentale in realtà non è un'area in cui loro possono davvero agire, perché è l'area in cui si trovano le miniere e in più sorvolate dai droni, quindi è impossibile per loro avere qualsiasi tipo di attività in questa zona. Quello che invece accade nei campi dei rifugiati, nei campi profughi che si trovano in Algeria. Lì c'è proprio quello che si stava accennando prima, quindi c'è una costruzione embrionale di uno Stato, nel senso che l'Algeria ha concesso completa autonomia a questi campi profughi, il che significa che il Sahrawi, il Fronte Polisario, può organizzarli in modo autonomo. Ogni 4 anni si svolgono delle regolari elezioni in questi campi profughi, viene eletto un presidente della Repubblica Sahrawi, vengono eletti ministri, vengono eletti addirittura i sindaci dei vari campi profughi, hanno la loro propria amministrazione in ciascun campo, hanno anche la possibilità di fornire aiuti propri al popolo Sahrawi, e questo grazie all'autonomia che viene data da parte dell'Algeria.
And all of this organizing in the camps is thanks to the Sahrawi women, because during the 16-year-long war,
La cosa interessante da dire rispetto ai campi profughi, i campi profughi veri e propri sono stati coloro che hanno dato inizio a questi campi, sono le donne. Questo perché durante la guerra dei 16 anni, che abbiamo visto che si è conclusa nel 91, le donne erano quelle che scappavano, erano le donne principalmente che lasciavano il paese e cercavano rifugio nei campi. Quindi sono le donne sahrawi che sono arrivate in queste zone molto inospitali dell'Algeria, hanno dovuto darsi da fare per trovare dell'acqua, per poter cibo, quindi hanno iniziato, diciamo, a mettere in essere le prime strutture basilari per la sopravvivenza in questi campi profughi. Dopodiché, il secondo passo è stato quello, hanno sentito l'esigenza di dover provvedere all'educazione dei propri figli, quindi hanno iniziato a mettere in piedi un sistema scolastico, quindi delle scuole, quindi anche degli ospedali, proprio per permettere ai propri figli nei campi profughi di avere un'educazione, di poter scrivere, imparare a leggere, e tutt'oggi il popolo sahrawi ha un livello di educazione maggiore rispetto a quello che si trova in Marocco, per quanto riguarda anche la capacità di poter leggere, di poter scrivere. Dopodiché, con la costruzione di scuole, di ospedali, quello ha dato via poi a un'organizzazione più grande e arrivando fino a quella di un governo locale del popolo sahrawi. Ma tutto questo è nato dalle donne.
La Hamada è il tipo di deserto più ostile alla vita umana, caratterizzato da sabbia, rocce, polvere, terra secca e pietrisco. Occupa il 70% della superficie del deserto del Sahara. Le temperature variano molto fra il giorno e la notte. La scorsa estate, nelle ore più calde, hanno superato i 50 gradi. Nella Hamada del Sahara, a sud dell'Algeria, vicino alla città di Tindouf, all'interno di un campo profughi sorge un centro per persone con disabilità. Il direttore parla di un concetto che può essere esteso a tutto il popolo sahrawi. Quel concetto si chiama autonomia. Il direttore si spinge addirittura un po' più in là. Dice che quello che io posso fare, anche tu lo puoi fare.
Il nostro dovere, come ti chiami? Questa è Paola.
Laura.
Laura. Eres una persona come todos, come educador. Le enseñamos una destreza básica. Come te sientes? Come te vistes, Laura? Non molestas a nadie, Laura. Espérame. Laura. Sempre te tienes que sentar a nivel del niño, a nivel del niño. Escúchame, Laura. ¿Sabes lo que es esto? Escúchame, Laura, espérame, ¿sabes lo que es esto? Es un cepillo. Aquí no, esto lo hago yo todos los días, que no vengo de diferente. Que lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer.
Quando le forze armate del Marocco invasero il Sahara occidentale nel novembre del 1975, migliaia di persone appartenenti al popolo originario, i Sahrawi, furono messi in fuga e trovarono rifugio nel deserto della vicina Algeria, dove si insediarono in modo del tutto provvisorio. In pochi avrebbero potuto immaginare che la loro terra, il Sahara occidentale, territorio che si trova a sud del Regno del Marocco, che in precedenza era stata una colonia spagnola, sarebbe rimasto un territorio occupato militarmente al quale non sarebbe più stato loro permesso di accedere. In pochi avrebbero potuto immaginare che ancora oggi sarebbero rimasti confinati in quei campi profughi in Algeria, che col tempo sono diventate città di sabbia e cemento, con una popolazione di oltre 173.000 persone, dipendenti quasi totalmente dagli aiuti internazionali.
Quando arrivammo qui all'inizio non c'era nulla, era solo Hamada. Solo in seguito si sviluppò l'idea di creare delle wilaya, ossia diversi agglomerati all'interno del campo profughi. Ma all'inizio, quando arrivarono i primi Sahrawi, non c'era nulla. Le famiglie costruivano le tende con le malefa, gli abiti tradizionali delle donne. Poi, col passare del tempo, abbiamo cominciato a costruire e sono nate le prime wilaya, Smara, Layun ed Akla.
Smara, Layun, Dakhla sono i nomi delle città rubate, ossia le città del Sahara occidentale che i Sahrawi si portarono con sé al momento dell'esilio forzato, denominando allo stesso modo i vari campi profughi in Algeria. Una mappa geografica simbolica allo scopo di non perdere il legame con la terra di origine e mantenere vivo il ricordo. Anche se per le generazioni successive, nate e cresciute in esilio, quei nomi, col tempo, si sono trasformati in un semplice sentito dire.
Just
alternative, what should change, what should remain, people's opinions, people's ideas, and all of that sort of things.
Prossimamente ci sarà il congresso del Fronte Polisario, in cui verrà eletto un nuovo governo per la Repubblica Araba Democratica Sahrawi. In vista di quella data, tutte le persone che lavorano negli uffici dell'amministrazione pubblica devono partecipare alle discussioni politiche, e sono discussioni che possono durare davvero molto a lungo. Ci sono così tante questioni da trattare.
You know, they have so many topics, they talk a lot, it can last for 6 hours.
I campi profughi sono un pezzo di deserto in territorio algerino, sotto amministrazione del Fronte Polisario, il governo in esilio Sahrawi che rivendica l'indipendenza del Sahara occidentale. Nell'attesa che la situazione politica si sblocchi e che si realizzi il referendum per l'autodeterminazione che le Nazioni Unite promettono dal lontano 1991, l'anno in cui fu firmato il cessate il fuoco che sancì la fine della guerra con il Marocco, la Repubblica Araba Democratica Sahrawi si concretizza qui e, al di là degli ostacoli e delle condizioni inospitali, ha tutta l'aria di essere una società e un governo come tanti altri. Vi è un centro nazionale, situato nell'area di Rabuni, e poi vi sono le amministrazioni regionali. Oltre a Asmara e Laayoune e Dakhla, vi sono altri due agglomerati, Hausserd e Bojador. Ognuna di queste wilaya si divide in distretti, o quartieri, ciascuno dei quali ha una sua amministrazione e una sua rappresentanza a livello della città e a livello nazionale. Tutte le istituzioni e tutti i servizi, come l'educazione, la sanità, gli affari esteri, la difesa o altro, hanno infrastrutture tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. La persona ascoltata poc'anzi, Demah Ahmed Mati, governatrice di Tifariti, un distretto della città di Smara, ha il compito di portare a livello regionale quanto viene deciso a livello nazionale e di città, e al contempo di trasmettere in alto le richieste e le rivendicazioni provenienti dal basso. Una struttura piramidale a tutti gli effetti, molto attenta però a fare in modo che la comunicazione e il potere si mantengano tanto in un senso quanto nell'altro. Come ci racconta la governatrice della wilaya di Hausserd, i servizi sono molteplici e diversificati. La
wilaya di Hausserd è una wilaya متوسطه مهما الولايات الكبار ولا الولايات الصغار سكانها حوالي 37000 نسمه.
Hausserd è uno dei 5 agglomerati dei campi profughi e a dimensioni medie. Conta circa 37000 abitanti, di cui la maggior parte sono donne e bambini. Ci sono 6 daira, ossia distretti, e ognuno ha una sua scuola dell'infanzia, una scuola elementare e una mensa. Nella wilaya ci sono 2 scuole secondarie e 2 scuole per persone con disabilità. C'è inoltre un ospedale regionale, un centro di donne e un centro di informazione. Infine abbiamo 2 cooperative di artigianato.
La RASD, la Repubblica Araba Democratica Sahrawi, venne proclamata il 27 febbraio 1976 come risposta all'invasione del Sahara occidentale da parte del Marocco. Per quanto sia membro dell'Unione Africana, né le Nazioni Unite né l'Unione Europea l'hanno mai riconosciuta. La considerano un territorio non autonomo, sul quale in ogni caso il Regno del Marocco non ha alcun potere secondo il diritto internazionale. Sotto molti punti di vista, il Fronte Polisario, riconosciuto invece dalle Nazioni Unite come unico rappresentante del popolo Sahrawi, ha creato nella terra algerina ricevuta in prestito una forma di autogoverno progressista e un esempio di democrazia partecipativa, in particolare per quanto riguarda tematiche come l'uguaglianza e la giustizia sociale, oppure la promozione del ruolo della donna. È quanto ribadiscono la governatrice della wilaya di Hausserd e il direttore dell'ospedale nazionale.
Sfortunatamente, quando vediamo la realtà politica che ci sta attorno, soprattutto nei paesi confinanti, la situazione non è incoraggiante. Però è anche per questo che stiamo dando tutte le nostre energie per creare un paese indipendente, che sia governato dal fronte Polisario, perché nella sua struttura e nel suo programma la giustizia e l'uguaglianza di genere sono una priorità. Le donne Sahrawi hanno un ruolo cruciale nella società, come dimostrano le statistiche. Rappresentano l'80% nel settore dell'educazione, il 70% nella sanità e forse anche più del 90% negli uffici dell'amministrazione locale. Il contributo delle donne alla causa Sahrawi è fondamentale, tanto qui come nei territori occupati. وحضورها قوي في المجتمع والمجتمع يحترم المرأة ويقدر تضحياتها وعملها في المخيم وعملها في
Il sistema sanitario Sahrawi è gratuito, totalmente gratuito. Normalmente abbiamo fra i 100 e i 120 pazienti al giorno. Abbiamo 4 consultori, un settore ginecologia, uno di chirurgia e un pronto soccorso per le urgenze, aperto 24 ore su 24. Abbiamo inoltre il settore di pediatria e di medicina interna. Grazie a Dio siamo un esempio per i paesi vicino a noi. Siamo un esempio in quanto Ministero di Salute Pubblica, con i suoi programmi, i suoi medici, con il suo rigore e la capacità di ricezione. Siamo un esempio per i paesi vicini perché abbiamo una precisione, un'assistenza primaria di qualità molto elevata, tanto che loro stanno cercando di imparare dalla nostra esperienza. Siamo un campo profughi, però per il tipo di trattamento che riserviamo ai nostri pazienti è come se fossimo in un paese normale.
In nome della cosiddetta cooperazione sud-sud, ossia fra paesi che un tempo venivano definiti in via di sviluppo, accordi fra il fronte Polisario e il governo cubano garantiscono la presenza costante di medici cubani nei campi profughi, mentre consentono a numerosi giovani Sahrawi di proseguire gli studi universitari sull'isola caraibica.
Sono cubano, è una brigata di cooperazione cubana che sempre viene se passa un anno.
È una brigata di cooperazione cubana che viene sempre. Rimane uno o due anni e poi se ne va e ne viene un'altra. Normalmente rimane un anno, poi c'è un ricambio e ne arriva un'altra. E così di seguito. Abbiamo un ginecologo, un chirurgo, un traumatologo, un pediatra, uno di medicina interna, 3 generalisti, un anestesista, una levatrice, un'infermiera e un ecografista. È dagli anni 70 che arrivano le brigate cubane.
Sono degli anni 70 che stanno arrivando la brigata cubana.
Trump il 10 dicembre con un tweet, dichiara che riconosce la sovranità del Regno del Marocco in Sahara occidentale, e questo avviene nell'ambito di una contropartita da parte del re del Marocco Mohammed VI, cioè del riconoscimento di Israele e della normalizzazione, diciamo, dei rapporti fra Marocco e Israele.
Il famoso Abraham's Accord.
Esatto, rientra negli accordi Abramo. Questo in realtà, i rapporti fra Israele e Marocco sono una cosa che non è nuova, ma lo è, diciamo, esiste già nel dietro le quinte. Basta pensare che il muro di 2700 km costruito dal Regno del Marocco, che attraversa praticamente tutto il Sahara occidentale dividendo i territori, è stato costruito dal Marocco durante gli anni 80 con grande, diciamo, appoggio anche logistico militare da parte di Israele. Sì. Quindi questo è un primo dato da rimarcare. Un altro dato è che ci sono già commerci, appunto accordi di natura commerciale tra Marocco e Israele, e anche nel commercio militare. Va detto che da quando sono riprese le ostilità fra il Regno del Marocco e il fronte Polisario, quindi Sahrawi, lo scorso 13 novembre 2020 vi è stato un acquisto per $1 miliardo da parte del Regno del Marocco di materiale bellico israeliano. Sì. Dunque, niente, Trump riconosce la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale senza avere nessun tipo di base legale su cui poggiarsi e poco dopo, pochi giorni prima di Natale 2020, Mike Pompeo dichiara in un altro tweet la volontà da parte degli Stati Uniti di aprire un consolato nei territori occupati del Sahara occidentale. E una misura questa, una pratica che va per così dire di pari passo con quello che è già stato fatto durante i 4 anni di amministrazione Trump rispetto alla Palestina, ossia quello di riconoscere, di spostare diciamo l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Quindi già lì vediamo una sorta di un parallelismo, no? Cioè da come vengono visti e trattati questi territori occupati da parte di una potenza come gli Stati Uniti e anche di fronte al diritto internazionale che in entrambi i casi dichiara questi atti illegali. Ecco, quindi questo è interessante notare come già su questo aspetto ci sia un parallelismo interessante. Per quanto riguarda invece i punti di sutura diciamo fra palestinesi, curdi e sahrawi, effettivamente appunto come dicevo credo sia un argomento molto complesso anche a livello di rivendicazioni loro perché non sono necessariamente le stesse, certo. Quindi vanno contestualizzate, certo. Ma sicuramente troviamo delle costanti, prima fra tutte il fatto che si tratta nei tre casi di popoli in resistenza e resistenza da parecchi anni, parliamo di decine di anni per non dire di più
almeno 40
esatto, praticamente in tutti i casi superiamo i 40 anni sono popoli in resistenza perché sono popoli privati dei loro diritti fondamentali, delle loro libertà, sono popoli che subiscono delle discriminazioni su più livelli, a livello di libertà di espressione, a livello di inserimento nel mondo del lavoro, a livello proprio dei diritti fondamentali, diciamo, e anche diciamo su basi spesso etniche identitarie. E al tempo stesso sono popoli che, dal mio punto di vista, nei tre casi pongono alcune domande. Fondamentalmente, essendo popoli senza Stato, che in parte, non nei tre casi o forse non più, rivendicano uno Stato, ma sono popoli senza Stato all'ora attuale, mettono in discussione la stessa idea probabilmente di Stato-Nazione, nel senso che fondamentalmente sono storie che vanno viste nel momento che nascono nel momento in cui a tavolino si decide di mettere delle linee, delle frontiere e di conseguenza di non tener conto di tutto un insieme di elementi fondamentali. Ecco allora che si creano queste situazioni. Quindi lo Stato-Nazione come in parte responsabile della loro situazione.
Sì, è un po' anche un po' il colonialismo che li ha, esatto. Che li ha concepiti esatto. Nella loro condizione.
Sono figli probabilmente di questo sistema. Il Sahara occidentale in particolare viene ancora considerata una colonia.
Sì, è l'ultima colonia interafricana, credo.
Esatto, esattamente.
Proverbio numero 2. Colui che cerca la guerra è perché non la conosce.
Just imagine that you are stable, you are independent, you are in your land.
Provate solo a immaginare che siete stabili, autonomi, indipendenti nella vostra terra e poi improvvisamente c'è una forza armata straniera che viene per commettere un genocidio, la cui intenzione è quella di eliminare la vostra esistenza dalla terra. Quel sentimento, quella sensazione è qualcosa che non si può spiegare. Vivere i bombardamenti contro la tua gente, contro la tua nazione, vederlo con i tuoi occhi e anche dover scappare in esilio È un grandissimo dolore accumulato, non si può descrivere. E a quel tempo il sentimento dominante più diffuso era combattere per ottenere la libertà oppure morire.
Solo mio marito e i miei figli vennero con me, ma i miei fratelli e i miei zii rimasero nel Sahara occidentale. Alcuni di loro sono ancora vivi, ma altri sono morti.
Mio hermano joven, martir, e marito di mi hija también, martir.
Si diceva prima di parallelismo tra Palestina, palestinesi e Sahrawi, e in fondo anche in questo senso, cioè i palestinesi hanno vissuto a lungo in campi profughi, ai tempi dei Fedain non erano per nulla religiosi, non c'era jihad, ma erano piuttosto laici. E c'è anche un altro parallelismo che si può fare con i curdi, parlavamo del Rojava prima di iniziare. Ci può essere una sorta di addentellato con il confederalismo democratico che è stato costruito nel Rojava, oltretutto appunto con anche grandi forze militari di donne, YPG.
Yeah, so I am Kurdish myself and I wrote my thesis about Rojava, about democratic confederalism. And when I went to the camps, the Sahrawi camps, I was surprised that I saw a lot of similarities.
Innanzitutto io stessa ho origini kurde, ho scritto anche una tesi su Rojava e quando mi sono recata nei campi profughi Sahrawi e li ho visitati, mi sono resa conto che effettivamente ci sono delle similarità, non tanto rispetto all'ideologia, quanto alla vita pratica, quindi alla struttura pratica, nel senso che ci sono delle strutture molto simili, c'è questo principio dell'autosufficienza, ci sono gruppi solidali di donne, si cerca di collaborare tra vicini, è una situazione di conflitto, quindi di guerra, è una situazione in cui c'è poco cibo e hanno una capacità di collaborazione incredibile che è molto simile a quella che possiamo vedere nel Rojava. Quindi ci sono strutture molto simili, ma l'ideologia, diciamo, non hanno un'ideologia comune. E il commento è che sono in grado, in situazioni così critiche, di trovare dei metodi di collaborazione che in Europa.
Of course, there are many similarities and differences between Western Sahara and Palestine. They are both unique cases in the world, but of course we can compare them.
Quando abbiamo parlato per esempio della Palestina abbiamo detto che ci possono essere delle similarità, ma ci sono anche delle differenze. Innanzitutto da un punto di vista legale, il Sahara occidentale è una zona non decolonizzata, quindi ancora ufficialmente, legalmente è una colonia spagnola a tutt'oggi, mentre invece quando parliamo di Palestina parliamo di un territorio che è stato ufficialmente diviso nel 1947 con l'intervento delle Nazioni Unite. Quindi da un punto di vista legale si tratta di due situazioni diverse. Ricordiamo tra l'altro che la Palestina è un membro osservatore, diciamo, alle Nazioni Unite, così come lo Stato Vaticano, mentre assolutamente il popolo Sahrawi non ha una sua rappresentanza lì.
They are similar in the way that both the Sahrawis and Palestinians are living under occupation and oppression with the support.
E naturalmente ci sono anche altre similarità invece, come ad esempio la questione dell'occupazione. Sono tutte e due delle zone, dei popoli che sono oppressi, che vivono sotto occupazione, e in particolare per entrambi i casi si tratta di un'occupazione che è comunque sostenuta da paesi europei, da paesi occidentali, e in entrambi i casi si tratta di una questione di giustizia anche, che ha bisogno di essere sostenuta in tutto il mondo, e quindi questa è una cosa che li accomuna. Da una parte si parla di apartheid e dall'altra parte si parla di una totale oppressione.
In questo contesto giuridico che hai sottolineato, cioè che il Sahara è ancora una colonia spagnola, qual è il ruolo dello Stato spagnolo in questo contesto? Cioè, hanno un'influenza sull'evoluzione politica della situazione?
So unfortunately, in recent years, Spain has politically taken a turn towards Morocco. The Pedro Sanchez.
Allora, per quanto riguarda la Spagna, quello che dobbiamo dire è che purtroppo la Spagna negli ultimi anni ha preso una direzione in favore invece del Marocco. E per esempio il governo di Pedro Sanchez e Pedro Sanchez stesso addirittura ha scritto una lettera aperta al Marocco dove appoggiava, diciamo, la soluzione marocchina. Però va anche detto che i rapporti tra la Spagna e il Marocco sono sempre stati molto delicati. C'è la enclave spagnola in Marocco, così come il Marocco ha la possibilità di per certi versi tenere sotto scacco con l'invio di droga piuttosto che la questione dei migranti, quindi non sappiamo davvero quale sia la situazione tra i due stati.
Ma la Francia è sensibile al fosfato, è subentrata un po' alla Spagna nel sostegno al Polisario o no?
France is not importing phosphates right now from Morocco.
Allora, quando parliamo della Francia, innanzitutto ricordiamo che al momento loro non stanno importando i fosfati dal Sahara occidentale e sono gli alleati più stretti invece del Marocco. Loro hanno sempre preso le difese del Marocco. Il Marocco è un'ex colonia francese che non ha dovuto combattere e alle Nazioni Unite il Marocco parla sempre a favore e a nome del Marocco, la Francia. E quando parliamo per esempio della MINUSO, che è la missione del Nazioni Unite in Sahara occidentale, c'è sempre stata una richiesta di poter monitorare la questione dei diritti umani in Sahara occidentale, ma c'è sempre stato il veto da parte della Francia e la sua versione ufficiale è sempre stata quella che la missione MINURSO, che è stata istituita dalle Nazioni Unite, non deve avere alcun mandato che riguarda il monitoraggio dei diritti umani nel territorio.
Che alleati ha il Frente Polisario? Visto che l'Occidente è schierato chiaramente con il Marocco, a parte l'Algeria, forse.
So Western Sahara is a formal member of the African Union, one of the founding members, and most African.
Una delle cose interessanti da dire subito è che il Sahara occidentale fa parte dell'Unione Africana ed è una dei fondatori dell'Unione Africana. E in particolare quando parliamo del continente africano possiamo parlare del Sudafrica, della Namibia e della Nigeria come grandi alleati del Sahara occidentale. Se ci spostiamo di continente, c'è grande sostegno per il Sahara occidentale da parte dell'America Latina. Così come spostandoci dall'altra parte del mondo, per esempio in Asia, Timor-Leste. E questo anche perché, pensando a Timor-Leste, è un'altra zona che ha vissuto sotto occupazione, divisione, quindi comprende la difficoltà e la lotta, diciamo, di sopravvivenza del popolo sahrawi.
Dicevi prima che c'erano differenze ideologiche tra quello che poteva essere successo nel Rojava con il confederalismo democratico e quello che è il sistema, la struttura politica che fa capo al Polisario. Quali sono le differenze? Esiste una sorta di opposizione all'interno del Polisario? Contrasta o comunque si contrappone alla politica ufficiale?
So when I said there was an ideological difference, it's because Rojava is quite unique in the world when it comes to the very strong declaration of not pursuing a nation state. And of course, the Polisario's main objective is to.
Quando parlavamo di Rojava, dicevamo appunto che è una struttura molto particolare e ci sono state tantissime dichiarazioni pubbliche, ben noto il loro programma. Non c'è un intento di creare uno Stato nel Rojava. Mentre invece la differenza con il popolo sahrawi è che loro hanno l'obiettivo di creare uno Stato, quindi dell'autodeterminazione. Quindi questo è sicuramente a livello ideologico una grande differenza. L'altra cosa molto particolare del fronte Polisario è che è per il 55% portato avanti da donne, quindi la presenza femminile è molto alta nel fronte Polisario, quindi vuol dire che c'è una predominanza di quelli che sono anche l'attenzione per i diritti alle donne, piuttosto che principi democratici, il fatto per esempio di votare ogni 4 anni, e si può dire quindi che il fronte Polisario, se messo a paragone insomma con la regione, è sicuramente molto progressista.
Pero no es raro ni es nada extraño alla società saharawi che le mujeres estén tomando parte della lucha de liberación y que también estén trabajando.
Non è raro né strano per la società saharawi il fatto che le donne stiano prendendo parte alla lotta di liberazione nazionale e che stiano anche lavorando per creare una società aperta e che rispetti i valori della pace. Questo ci rende orgogliose perché la cultura saharawi è sempre stata una cultura aperta e tollerante, che si è però vista annullare i diritti delle donne nel momento in cui è arrivato il colonialismo spagnolo. Si tratta di un colonialismo che relega la donna alle sue attività. Nel documento di identità di molte donne veniva scritta la loro professione o il fatto che fossero casalinghe, la stessa cosa che succedeva nella Spagna franchista. Per questo, quando arrivò la lotta di liberazione del nostro territorio contro il colonialismo spagnolo prima e contro l'occupazione militare marocchina poi, ciò ha permesso alle donne sarawi di ritrovare quel ruolo che ricoprivano nella cultura e nella società sarawi precoloniali.
Che tenían en la cultura y en la sociedad precolonial, en la sociedad saharaui.
Avrei molte possibilità di chiedere l'asilo politico in Europa, ma è come se fosse il mio ruolo, una responsabilità che mi devo prendere. Ho già raggiunto il punto di non ritorno in tutto questo. Voglio continuare su questo cammino.
Io voglio continuare in questo cammino.
Donc en 2010, mon peuple a sorti tous à la rue.
Nel 2010 il mio popolo è sceso in strada. Hanno deciso di uscire in massa dalla città di El Aaiún, hanno piantato le tende in mezzo al deserto e sono rimasti lì un mese. Alla fine, quando il Marocco non sapeva più gestire questa situazione, ha distrutto tutto. L'8 novembre 2010 hanno smantellato il campo con una violenza inimmaginabile. Hanno distrutto tutto. Magdi Mizik è stata la prima scintilla della primavera araba. Nessun media ha parlato di questo.
Aucun media ha parlé de ça.
Ti volevo chiedere a proposito di questo, se c'è una classe media dei Sahrawi, o meglio c'è una diaspora che in qualche maniera può influenzare la politica all'interno dei campi e se c'è una classe media borghese che in qualche maniera può indirizzare verso certi sbocchi le scelte politiche dei vertici del fronte.
Ok,
So let's first address the diaspora. All the refugees are the diaspora in the refugee camps in Algeria, and they very much influenced the decisions of the Polisario. The Polisario leadership didn't want to go back to war.
Una delle prime cose da dire è che la diaspora si trova nei campi profughi. Quindi la diaspora, quando parliamo di diaspora del popolo sahrawi, è nei campi profughi in Algeria. L'altra cosa da dire, l'esempio, la leadership del fronte Polisario, dopo la tregua, ha deciso di abbandonare la guerra, cioè lo strumento della guerra, e quindi ha iniziato tutte le azioni in campo internazionale, Nazioni Unite, piuttosto che corti internazionali. Quando il Marocco ha violato la tregua, quindi qualche anno fa, si è creato questo problema, nel senso che comunque la leadership del fronte Polisario aveva preso quella decisione, quindi di non riprendere la guerra, di abbandonare lo strumento della guerra, e i giovani nei campi profughi invece hanno fatto pressioni perché, alla luce del fatto che si sono visti non riconosciuti i propri diritti a livello internazionale, hanno visto che tutte le istanze alle Nazioni Unite eccetera non riuscivano a portare dei miglioramenti alla situazione, hanno fatto pressioni per, diciamo, rispondere all'attacco, diciamo, del Marocco e riprendere la guerra. Quindi, siccome si tratta di un sistema democratico, quindi nonostante che la leadership fosse contraria, ha ascoltato i cittadini, il popolo sahrawi, e quindi ha ripreso il contrasto bellico. E parlando della diaspora, quindi la diaspora si trova nei campi profughi, quindi hanno grandissima influenza queste persone nei campi profughi sulle decisioni del fronte Polisario.
And they don't have a middle class because they are refugees, so it's very different. Like Sahrawis, there's only 600,000 Sahrawis. It's not like Kurdish. We're
rispetto alla domanda sulla borghesia, la classe media, non esiste in realtà nel popolo sahrawi, perché quelli che vivono sotto occupazione, naturalmente poverissimi, quelli che vivono nella parte, diciamo, liberata, abbiamo già spiegato prima che non possono fare niente, quelli che vivono nei campi profughi sono dei rifugiati, quindi totalmente poveri, e quei pochi che comunque vanno in Europa di solito svolgono delle mansioni, dei lavori molto umili, mandano i soldi a casa, quindi non abbiamo in realtà mai incontrato nessuno che potesse veramente definirsi della classe media.
Even the Polisario representatives, they don't have salaries, they stay on the mercy of local associations. Like,
ad esempio, quando parliamo dei rappresentanti del fronte Polisario, anche loro non ricevono un salario, non hanno un proprio ufficio, di solito collaborano con organizzazioni locali, quindi magari sono ospiti in associazioni, non abbiamo mai incontrato nessun politico sahrawi.
Di professione.
Esatto, di professione.
Che leggeva la tregua, io sapevo, avevo sentito di alcuni giovani soprattutto che venivano in Europa a studiare e poi per rientrare e mettere in pratica nel sahrawi quello che avevano imparato nelle università europee. Dopo la tregua non è più, dopo la cessazione della tregua non è più così, quindi se ho capito bene.
But is this still happening after the breaking of the truce, or things have changed?
The majority of the Sahrawi youth, the students, they study in Algeria.
Dobbiamo dire in realtà che trattandosi di persone nella maggioranza provenienti dai campi profughi non hanno quindi risorse finanziarie, e studiare all'estero, studiare in Europa è comunque costoso anche in Italia. Quindi la maggior parte dei giovani Sahrawi studiano in Algeria perché lì la scuola, l'università è gratuita. Quindi studiano lì, oppure magari qualcuno va in Spagna o in Francia, ma prevalentemente per lavorare e mandare qualche soldo a casa.
Ci sono compagnie straniere che sfruttano le risorse dei Sahrawi,
tipo Eni,
tipo compagnie europee, americane o anche italiane. Qual è il ruolo nello specifico delle compagnie italiane nello sfruttamento delle risorse del popolo Sahrawi?
Western Sahara is not just a desert that does have a lot of natural resources, like the phosphate, the biggest phosphate mine, and one of the richest coasts of fish, and a lot of solar energy and wind energy plants. And of course, a lot of international companies are involved.
Quando parliamo di Sahara occidentale, potremmo pensare solo al deserto, ma in realtà non è solo deserto, con quindi le miniere, i fosfati, eccetera, ma anche una delle coste più ricche di pesci, ed è anche ricca di energia solare e eolica. Infatti ci sono degli impianti di energia solare e eolica, e ad esempio l'ENE, che è una vostra compagnia italiana statale, nel Sahara occidentale ha degli impianti di energia eolica che produce energia per il Marocco e per i paesi europei, ma nessun cittadino sahrawi può beneficiare da queste cose, né tantomeno può lavorare in questi impianti.
And it doesn't only legitimizes it, it also finances it, because all these companies are owned by the king. The king owns almost all the companies in all of Morocco, so when European companies like...
Se da una parte il fatto che ci siano delle compagnie internazionali che investono nel Sahara occidentale, e questo fa sì che ci sia una legittimazione dell'occupazione perché è il Marocco che gestisce queste risorse, dall'altra bisogna anche dire che questa attività finanzia anche l'occupazione, perché la maggior parte, per esempio, delle aziende, degli impianti, sono di proprietà del sovrano marocchino, quindi quando l'Enel paga al sovrano marocchino, quindi sostiene finanziariamente anche l'occupazione.
Esiste una campagna internazionale di boicottaggio rispetto a questa situazione?
There's a BDS campaign that's called Western Sahara is not for sale that was started by Sahrawi activists.
Sì, esiste una campagna di boicottaggio simile a quella BDS. Si chiama Western Sahara is not for sale. Il Sahara occidentale non è in vendita. E questa campagna quindi spiega quali sono i prodotti che provengono dallo sfruttamento di risorse del Sahara occidentale, e esiste anche un'organizzazione, Western Sahara Resource Watch, quindi un monitoraggio delle risorse del Sahara occidentale, che monitora questo tipo di attività e informa.
We should also say that Morocco is actually stealing the Sahara. Every day there are container ships leaving.
È un'altra cosa che va detta, è che il Marocco sta letteralmente derubando il territorio sahrawi, perché regolarmente ci sono container che lasciano il Sahara occidentale con la sabbia del Sahara occidentale diretta alle Canarie piuttosto che in altri centri turistici che richiedono sabbia, e il Marocco vende quella del Sahara occidentale.
Voi siete svedesi, giusto? Come avete incrociato il Sahara?
They came in contact with us.
Yeah.
There are many Sahrawis. They are trying to reach the world, and they reached us through social media. We learned about them, and if you know about them, you can't ignore them.
Beh, in realtà sono il popolo Sahrawi ha contattato noi. Ci sono tantissimi attivisti Sahrawi che in giro per il mondo cercano sostegno e quindi contattano le persone. Ci hanno contattato tramite i social media. Ci hanno parlato della situazione del Sahara occidentale, e una volta che qualcuno ti parla del Sahara occidentale non puoi più ignorare la situazione.
Sono due sole parole, una è guerra, l'altra è pace.
Like for example, my mom, my grandmother, she was a very privileged woman when she lived in the Sahara. She was very rich.
Prendiamo l'esempio di mia nonna. Quando viveva nel Sahara occidentale, lei era una donna privilegiata nel quadro di riferimento culturale di una famiglia nomade beduina. Non aveva possedimenti né un conto in banca, ma ricordo che diceva sempre: ero nella mia terra, avevo la mia tenda e le mie capre, avevo la libertà. Questo è quello che diceva. E ripeteva: voglio la libertà, non voglio vivere sotto un regno, non voglio che nessun altro potere, all'infuori di quello scelto dal mio popolo, decida della mia vita. E poi perse tutto, mia nonna. Perse la sua terra, la sua tenda, le sue capre e anche il suo stare vicino ai suoi genitori, ai nonni, ai familiari vissuti e morti prima di lei. Questo era qualcosa di molto importante per lei. Mi ricordo quando ero una bambina e la sentivo pregare. Diceva: oh Dio, ti prego, fammi morire nella mia terra. Voglio morire là, dove i miei antenati sono morti. Voglio morire dove mia mamma è morta. Voglio stare dove stanno loro.
When my mom died, I want to be where they were.
Como el...